CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù, nostro destino di Wilhelm Busch. Nella scorsa puntata ci siamo lasciati con la frase «Io non ci sto». Sì, perché noi spesso diciamo «Io non ci sto» col punto esclamativo e intendiamo dire «Fate quello che volete, ma senza di me». Gesù invece una volta ha detto «Senza di me?» e anziché aggiungere il punto esclamativo ha continuato «Non potete fare nulla». Questa frase è verità. Tutto quello che fate senza di Lui è privo di valore alla luce dell'eternità. Una volta osservavo un paio di ragazzi che si picchiavano in mezzo alla strada. Un bambino che era vicino a loro, forse per sbaglio, incassò pure lui un colpo. Io mi stavo chiedendo se dovevo intervenire, ma poi assistetti a una scena commovente. Il piccolo si staccò da quella baruffa e piangendo col sangue che gli scorreva dal naso si allontanò di corsa. Dopo alcuni passi si fermò e voltatosi indietro gridò «Aspettate, lo dico al mio fratello grande». D'un tratto per lui la cosa si metteva a posto. Aveva un fratello maggiore al quale poteva dire tutto e dal quale avrebbe ricevuto aiuto. Allora pensai, ragazzo mio, è una bella cosa avere un fratello maggiore. E mi invase una gran gioia perché anch'io ho un fratello maggiore in Gesù. Lui sta sempre al mio fianco. In questo fratello maggiore sta così potentemente a fianco dei suoi da poter dire «Senza di me non potete fare nulla». E questo è stupendo. Mi auguro anch'io che anche voi diciate al Signore che tanto ha fatto per voi, Signore Gesù, io ci sto, senza di te non voglio fare più niente. Una cosa è chiara, nel campo religioso non ci sono certezze. Questo perché la religione è una continua ricerca di Dio. Ciò comporta una costante inquietudine e incertezza. Il Vangelo invece è qualcosa di molto diverso, perché è Dio che cerca l'uomo. Perciò è meglio formulare la domanda in questo modo: il Vangelo può darci certezze? Innanzitutto devo dire che l'uomo d'oggi è veramente strano. Quando una persona in buona salute avverte un piccolissimo malessere, si precipita subito dal medico e gli chiede «Dottore, mi fa male qui, che cos'è?» Insomma, si vuole sapere con certezza di che si tratti. Oppure prendiamo il caso di una famiglia che cerca una collaboratrice domestica. Se ne presenta una. «Va bene», dice la padrona di casa, «ecco la tua stanza con acqua corrente, calda, fredda, televisore, giradischi. Una volta alla settimana avrai il tuo giorno libero». «Sono d'accordo con questo», dice la ragazza, «ma vorrei sapere quant'è lo stipendio». La padrona risponde «di questo ne parleremo dopo. Prima vorrei vedere il tuo lavoro». «No», replica la ragazza, «a queste condizioni non accetto, vorrei sapere subito quanto guadagnerò». Secondo voi la ragazza ha ragione? Certo che ha ragione. Quando si assume un impiego, la domanda più pressante è «quanto guadagnerò?» oppure «quale sarà il mio salario?». Noi vogliamo sapere esattamente quale sarà la nostra situazione finanziaria. In fatto di denaro, ovviamente, non tolleriamo alcuna incertezza. Sì, in tutti i campi vogliamo certezze. Solo nel campo più importante di tutti, quello che riguarda invece il Dio vivente, accettiamo una grande confusione di idee. Molti anni fa tenni delle riunioni di evangelizzazione nella città di Augsburg. Si svolgevano sotto una tenda posta nella piazza chiamata Plörrer, dove abitualmente si tiene la fiera cittadina. Gli organizzatori ebbero un'idea grandiosa. Il sabato sera c'era sempre grande affluenza nei ristoranti e in tutti i ritrovi notturni, allora pensarono di fare una riunione il sabato, a mezzanotte. La decisione fu tenuta segreta onde evitare che per curiosità accorressero un mucchio di cristiani, che si voleva invece tenere lontani. Alle 11:30 i miei amici partirono con le loro macchine per invitare tutti i nottambuli che uscivano dai locali che chiudevano a mezzanotte. i camerieri e le entraîneuse che avevano finito il lavoro. Le auto scaricavano in continuazione il loro contenuto davanti alla tenda. Quando a mezzanotte salii sul podio, trovai davanti a me una varietà di persone che raramente mi è stato dato di avere. Straordinario. Alcuni erano leggermente brilli. Proprio di fronte a me s'era seduto un grasso signore con un sigaro mezzo masticato in bocca e con in testa un cappello. «Speriamo che vada bene», dissi tra me e me, e cominciai a parlare. Quando pronunciai per la prima volta la parola «Dio», il grasso signore col cappello e il sigaro masticato in bocca borbottò:
«Ma non esiste mica!»
E tutti scoppiarono a ridere. Allora mi curvai verso di lui e gli chiesi: «Ma è proprio sicuro che Dio non c'è? Ne è sicuro al 100%?» Lui si grattò la testa facendo scivolare il cappello in avanti, spostò il mozzicone di sigaro da un angolo all'altro della bocca e alla fine mi disse: «Beh, su queste cose nessuno ne sa abbastanza». Allora io risi e dissi: «Ah, ma sì, io ne so abbastanza». «Perbacco», disse lui, «come fa lì a sapere qualcosa di preciso su Dio?» Allora cominciai a spiegargli che per mezzo di Gesù si può sapere con certezza chi è Dio. Tutto ad un tratto si fece un gran silenzio nell'uditorio. «E voi, avete certezze su Dio?» Mi rivolgo a voi cristiani. Potete fare vostre le parole di questo canto che dice più o meno: «Sì, lo so, è la mia certezza. Dio mi diede la salvezza e il perdono in Gesù». Spero che la vostra risposta sia affermativa. Rimane il fatto che nei riguardi di Dio, sia i pagani che i cristiani hanno trovato normale vivere in uno stato di grande incertezza e insicurezza. Se girassi per la città a chiedere alla gente che incontro: «Ditemi, voi credete che Dio esista?», mi sentirei rispondere: «Sì, ce ne deve essere pure uno, no?». Ma se domandassi ancora: «E gli appartenete?», otterrei come risposta un: «Beh, questo non lo so». Quale immensa confusione si permettono gli uomini in questo campo. Questa è anche l'esperienza fatta da uno dei miei più giovani amici. Si trattava di uno studente universitario che, durante le ferie, si guadagnava un po' di denaro come manovale edile. Un giorno i suoi compagni di lavoro seppero che esercitava un'attività tra la gioventù evangelica. Allora cominciarono: «Ehi, ma tu vai dal pastore Bush?» «Sì», rispose, e si alzò un coro di beffe. «Quindi vai anche in chiesa la domenica?» «Sì, certo». «Ma ogni domenica?» «Sì, ogni domenica». «Ma tu sei matto!» «No», disse lui, «durante la settimana vado anche allo studio biblico». «Ah, ma allora devi essere proprio matto del tutto!» E cominciarono a bombardarlo. «I pastori fanno rimbambire la gente. Tutto il cristianesimo è un fallimento. Dopo 2000 anni di tentativi non è riuscito ad affermarsi. La Bibbia è un mucchio di frottole». Insomma, il giovane fu dunque oggetto dello scherno generale. Lui però aveva la pelle dura, come quella di un elefante, e li lasciò parlare. Alla fine, quando si furono stancati, disse: «Dal momento che la pensate così sul cristianesimo, allora deduco che abbiate tutti lasciato la chiesa e vi siate fatti cancellare dai suoi registri». Silenzio generale. Poi intervenne uno più anziano e gli disse: «Cosa intendi dire con lasciare la chiesa? Io ci credo in Dio. Pensi forse di essere tu il solo cristiano? Pure io sono cristiano. Anch'io credo in un Dio». E gli altri allora seguirono in coro: «Credi forse di essere migliore di noi? Ma anche noi siamo cristiani, crediamo in Dio anche noi». Improvvisamente si erano girate le carte. Tutti proclamavano all'unisono: «Pure noi crediamo in Dio e siamo cristiani». Quando ebbero finito, allora il ragazzo disse: «Ah, va bene, ma allora perché mi prendete in giro se anche voi siete cristiani?» Risposta: «Ah, ci fai diventare matti, con te non si può parlare». Ecco, quanta incoerenza. Questi uomini tanto sicuri di sé, che senza difficoltà possono scolarsi 4 bottiglie di birra quando sono sudati, prima fanno un gran fracasso per burlarsi dei cristiani e poi dicono: «Un momento, ma siamo cristiani anche noi. Ora che cosa devo pensare?» È sconvolgente. Nei riguardi di Dio ci si permette la più grande incertezza, sia tra i pagani e sia tra i cristiani. Ho ragione? Temo che anche la maggior parte di voi viva in questo stato di incertezza e di confusione. Forse adesso mi domanderete, ma Pastore Bush, cosa c'entra la fede cristiana con la certezza? Il nocciolo del cristianesimo non sta proprio nel fatto che non si sa nulla e perciò bisogna credere? Tempo fa un uomo mi ripeté la frase che ho tanto spesso udito nella mia vita. Io so che uno più uno fa due, ma nel cristianesimo non si può sapere nulla di certo, si deve accettare tutto per fede. Noi dunque ci immaginiamo che di fronte alle verità cristiane si debba mettere da parte il cervello, quindi, e credere in cose che non sono certe. E questa è la convinzione della maggior parte delle persone, purtroppo. Qualcun altro magari mi dirà, ma Pastore Bush, i cristiani sono i primi a non essere d'accordo tra loro, infatti sono divisi in cattolici, evangelici, luterani, e tra gli evangelici ci sono appunto i luterani, i riformati, eccetera, eccetera. Ma chi ha ragione dunque? Io penso che anche il mondo cristiano in fondo sia convinto che la fede è la cosa più incerta e più insicura che ci sia. Ma questo è un errore colossale. Vedete, che cosa sia il cristianesimo posso apprenderlo soltanto dal Nuovo Testamento. Ogni sua frase è piena di luminosa certezza. Esso non lascia alcun dubbio. È ridicolo che il mondo cristiano debba vivere nella confusione. Ma ciò non dipende dal cristianesimo. No. Perché tutto il Nuovo Testamento abbonda di certezze. E tra queste certezze ve n'è una grandissima, l'esistenza di Dio. Non un essere supremo, una provvidenza, un fato, un destino, non un buon Dio, bensì Dio, il Padre vivente di Gesù Cristo. Come facciamo a saperlo? Per il fatto che si è rivelato in Gesù. Ora lo sappiamo al 100%. Aprite la Bibbia alla pagina che volete. Non si discutono problemi religiosi, ma si testimonia. Dio è vivente. Si è rivelato in Gesù e l'uomo che vive senza Dio vive di traverso. Trovo pure la certezza che questo Dio, potente da annientare le nazioni, giudice del mondo, mi ama ardentemente. Non è una supposizione, e sta scritto nell'ottavo capitolo della lettera ai Romani. Io sono certo che né morte, né vita, potranno separarci dall'amore di Dio, manifestato in Cristo Gesù, nostro Signore. L'amore di Dio è venuto a noi nella persona di Gesù. Non sono supposizioni, ma certezze. Dove appare l'amore di Dio? Lo troviamo in Gesù Cristo. Lo conoscete? Riuscite a farvene un'idea? I personaggi della Bibbia avevano anche la certezza di appartenere a Dio. Nel Salmo 49 Davide dice: «Dio libererà l'anima mia dal potere della morte, perché mi prenderà con sé». Non scrisse, spero che la mia anima sia salvata, bensì, egli mi prenderà con sé. Oppure, come scrive Paolo, egli ci ha riscossi dal dominio delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Con Gesù i discepoli hanno sperimentato un cambiamento totale nella loro esistenza. Ecco cosa dicono. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. Noi sappiamo. Potete dirlo anche voi? E ancora, lo Spirito stesso conferma insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. È un indicativo presente, siamo. La Bibbia è piena di certezze. Mi chiedo da dove viene allora questa stupida frase: uno più uno fa due, questo è certo, ma nel cristianesimo invece non ci sono certezze e si deve solo credere. Uno più uno fa due, è vero, ma il fatto che Dio esiste è ancora più sicuro. Che uno più uno faccia due è una cosa certa, ma che Dio ci ami in Gesù lo so con certezza ancora maggiore. Le persone che si sono convertite al Dio vivente dicono uno più uno fa due, e di questo siamo sicuri, ma noi siamo diventati figli di Dio e di questo siamo ancora più sicuri. Ma dove si trovano quindi oggi nel mondo cristiano tali luminose certezze? Dove? Potete notare che ci siamo alquanto allontanati dalla Bibbia, però è necessario che vi facciamo un ritorno. È ora di smetterla con questa infarinatura di cristianesimo. Non vale la pena di possedere un pochino di cristianesimo. Ciò che vale veramente la pena di fare è vivere un cristianesimo conforme al Vangelo. Quello mi permette di ottenere la certezza che Dio è vivente e mi ama profondamente e che io posso appartenere a Lui. Ne vale la pena, il resto non serve a nulla. In ambito luterano, quando i ragazzi si preparavano alla confermazione, intorno ai 14 anni, recitavano «Io so e credo fermamente». E quando al termine del corso si faceva l'esame, lo gridavano così forte che i loro genitori avevano un sobbalzo e facevano attenzione. Volevo che ne fossero convinti. La vita cristiana non è un camminare nella nebbia. Il vero cristianesimo è una solida e luminosa certezza. La certezza nella vita del cristiano consiste nel sapere oggettivamente che Dio esiste e che la sua manifestazione in Gesù è vera, anche se tutto il mondo la respinge. Gesù è morto e risorto per riconciliarci con Dio e salvare i peccatori, anche se il mondo intero lo rifiuta. Però la certezza nella vita cristiana consiste anche nel sapere soggettivamente che Dio esiste e si è manifestato in Gesù, morto e risorto, perché si accettano personalmente queste verità. Se anche 10.000 dottori venissero a dire a un giovane credente che Gesù non è risorto, quello potrebbe rispondere: «Illustri dottori, io so che il mio Redentore vive». E se il mondo intero gli desse torto, il credente potrebbe dire: «Io so in chi ho creduto». E se voi mi sommergereste di argomenti scientifici, vi risponderei: «Lo so meglio di voi». E se tutto il mondo dubitasse, potrei dire: «Ho la mia certezza». Amici, questa è la certezza della fede cristiana che troviamo nella Bibbia. Ora devo chiedere a voi: possedete già tale certezza? Oppure vi manca? Forse mi risponderete: «Io pensavo di essere un cristiano, ma ora mi accorgo che non lo sono. Ho ancora una gran confusione in testa, ma allora non ho parlato invano». Mi ricordo di una colonia biblica per giovani tenuta da me in Olanda. Alle 2 di notte sentii bussare alla porta della mia camera, andai ad aprire e c'era tutto un gruppo giovani in pigiama. «Ma cosa volete?» domandai. E uno di loro mi disse: «Noi credevamo di essere cristiani, ma ora ci siamo accorti che non lo siamo». Questo fatto li aveva talmente inquietati che volevano avere chiarezza alle 2 di notte. Beh, è un buon segno quando riconosciamo che il nostro cristianesimo è lontano dalle certezze che ci mostra la Bibbia. Il grande predicatore inglese di fine 800, Charles Spurgeon, una volta si espresse così: «La fede è un sesto senso». Noi abbiamo 5 sensi per conoscere il mondo che ci circonda. Li conosciamo, no? La vista, l'udito, l'odorato, il gusto e il tatto. Sono i 5 sensi che ci permettono il contatto col nostro mondo tridimensionale. L'uomo che vive soltanto con questi 5 sensi si domanda: «Dove può essere Dio? Io non lo vedo. Non vedo neppure Gesù, perciò non ci credo». Ma se Dio ci illumina mediante il suo Spirito Santo, noi riceviamo quello che può essere chiamato il sesto senso. Allora non ci limitiamo più a vedere, udire, odorare, gustare e toccare, ma possiamo conoscere anche il mondo spirituale. Nella Bibbia sta scritto: «Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Ecco quindi che cosa può fare il sesto senso. Tempo fa mi recai da un importante industriale di Essen. Il suo ufficio si trova in un grande edificio dal quale si può vedere mezza città. Dopo essere passato per alcune anticamere, potei finalmente sedermi di fronte a lui. In poco tempo fu regolata la faccenda che dovevo chiarire e poi entrammo in conversazione. Lui mi disse: «Beh, è interessante parlare una volta con un pastore». «Certo», risposi, «è interessante». E lui proseguì: «Sa, dopo la guerra ho avuto occasione di partecipare ad alcuni convegni per uomini d'affari cristiani, ma ho avuto una strana impressione». «Beh, mi parli francamente, ho i nervi saldi», gli dissi per aiutarlo. «Ho avuto l'impressione che il cristianesimo sia qualcosa di molto confuso. Vede, ho ascoltato conferenze su temi come il cristianesimo e l'economia, il cristiano e gli armamenti, il cristiano e il disarmo, il cristiano e il denaro, il cristiano e la propria chiesa, ma non mi è mai stato detto che cosa sia veramente un cristiano. Evidentemente neanche quelli che ne parlavano lo sapevano». Ero seduto in questo elegante ufficio e mi sentivo sbattere in faccia: «Evidentemente neanche quella gente lo sa». Replicai: «Lei si sbaglia». «Ah, bene, allora lei mi può dire che cos'è un cristiano?» chiese stupito l'industriale. «Oh sì», dissi, «e vorrei spiegarglielo chiaramente, non è per niente una cosa confusa». Ah, disse lui scherzando, alcuni dicono che il cristiano è uno che non ha mai problemi con la polizia, altri dicono che è una persona battezzata e che potrà ricevere un funerale religioso. Allora glielo spiegai. Signor direttore generale, le dirò io cos'è un cristiano. Si tenga ben saldo sulla sedia. Un cristiano è un uomo che dal profondo del suo cuore potrà dire: io credo che Gesù Cristo è il vero Dio, generato dal Padre nell'eternità, vero uomo nato da donna, egli è il mio Signore e mi ha salvato perché ero perduto e condannato. Signor direttore, continuai a dire, anche lei è un uomo perduto e condannato da Dio. Egli fece un cenno d'assenso, capì e fu d'accordo. Tutti noi infatti siamo in questa situazione. Bene, dissi, Gesù mi ha salvato perché ero perduto e condannato e mi ha acquistato e riscattato da tutti i peccati, dalla morte e dal potere del diavolo. Signor direttore, acquistato e riscattato dal potere del diavolo. Non con oro o con argento, ma col suo santo e prezioso sangue, coi suoi dolori, con la sua ingiusta condanna a morte, affinché io gli appartenessi. E vede, l'uomo che può dire io appartengo a Gesù, io so che lui mi ha riscattato col suo sangue dal peccato, dalla morte e dall'inferno, quello è un cristiano, signor direttore. Nell'ufficio ci fu un momento di silenzio e poi lui mi domandò: ma come ci posso arrivare? Come è possibile? Gli risposi: senta, ho saputo dalla sua segretaria che sta per andare in ferie. Questo pomeriggio le invierò un Nuovo Testamento. Lei lo prenda con sé e ogni giorno legga un brano del Vangelo di Giovanni e preghi su ciò che avrà letto. Così ci arriverà. Mi capite? Il cristiano descritto nel Nuovo Testamento è colui che possiede la certezza che le verità della Bibbia sono reali e le fa proprie mediante la fede per essere salvato. Avete anche voi questa certezza? Io non sarei capace di vivere se non avessi la certezza che Dio mi ha accettato. Un giorno domandai a un giovane: tu vuoi bene a Gesù? Sì. Sei sicuro che lui ti ha accettato? Gli appartieni? Beh, questo non lo so con certezza. In me ci sono ancora tante lotte. Vedi, gli dissi, io non potrei vivere così. Devo sapere se lui mi ha accettato. Voi, cristiani insicuri, che non avete neppure la certezza dell'esistenza di Dio, però conoscete con precisione la vostra situazione finanziaria. Se non sapete nulla di Dio, non siete affatto cristiani. Secondo il Nuovo Testamento, i cristiani sono coloro che possono affermare: io so che Gesù è diventato il Signore della mia vita. Qui devo proprio aggiungere un bel aneddoto a conclusione. Forse lo conoscete già. Il generale von Wieban raccontò che durante una manovra militare, in un bosco, era rimasto impigliato tra i rami di un albero. Sulla divisa si era prodotto uno strappo, cosa poco decorosa per un generale. La sera, giunto nel villaggio in cui erano accantonate le truppe, vide alcuni soldati seduti su un muretto. Fermò il cavallo e gridò verso di loro: «Qualcuno di voi è sarto?» Uno di loro corse verso il generale e si mise sull'attenti e disse: «Signor sì, generale, io sono un sarto». Il generale gli ordinò: «Vieni subito al mio quartiere nell'albergo Agnello d'Oro e aggiustami la divisa». Il soldato però gli rispose: «Ma questo non lo so fare, signor generale». «Come non lo sai fare? Sei un sarto». «Mi scusi, signor generale, io mi chiamo Sarto, ma non faccio il sarto». Raccontando l'episodio, il generale von Wieban aggiunse saggiamente: «Ecco la condizione della maggior parte dei cristiani. Quando si chiede quale sia la loro religione, rispondono: sono cristiano. In realtà dovrebbero dire: mi chiamo cristiano, ma non sono cristiano». È una situazione triste e pericolosa, perché in questo caso non si è affatto salvati. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora, qui su CRC FM. Buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.